Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono». Gesù rispose loro: «Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno». Diceva loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa otri nuovi e vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole. E per comprendere questo dialogo tra Gesù e i farisei e i loro scribi, bisogna risalire al contesto. Allora, in quel tempo significa quando Gesù era passato e aveva visto Matteo, un arcipubblicano, un capo dei pubblicani, un capo mafia, uno dei politici più corrotti, immaginate, uno dei politici più corrotti della casta, odiata da tutti. Non c'è persona che non odia, che non giudica, che non disprezza molti dei politici, alcuni in modo particolare, vero? Forse il tuo sindaco, forse non so chi, il ministro non so che, gente che si aumenta lo stipendio, gente che ruba, che fa questo delle, usa i soldi pubblici, i soldi dei cittadini per farsi rimborsare le vacanze, i gioielli, addirittura i caffè presi, non lo so, questa gente che è odiata da tutti. Ebbene, immagina che Gesù arriva oggi a Roma, ad esempio, e invece di andare in parrocchia, nella parrocchia bellissima, nella tua comunità cristiana, nel tuo gruppo, alla Caritas parrocchiale, invece di andare a casa tua, invece di andare a casa del parroco, invece di andare a casa di quel bravissimo catechista, di quel gran predicatore, va a finire in centro e va a cercare, a guardare il peggiore dei politici, quello più corrotto, quello odiato da tutti, quello che fa schifo a tutti, quello che si ruba i soldi dei contribuenti per ingrassarsi, lo guarda e gli dice: seguimi. E quello che fa? Si alza e prende Gesù e lo porta dai suoi amici, dagli altri politici, dalle escort, o che ne so io, lì, nella sua cricca, a casa sua, ed ha un banchetto. E Gesù si siede lì come fosse a casa sua. Guarda un po', lì dove tu non metteresti i piedi, dove io non metterei i piedi, tanto mi fa schifo, capito? Gesù si mette e si siede, non si lava le mani e mangia e beve con lui, con questo pubblicano, con Matteo, con questi nuovi Matteo, di questa generazione, di questa società. Allora i farisei e gli scribi, quei farisei, non tutti, cominciano a giudicarlo e a dire: è andato a mangiare da un peccatore, si è confuso, l'ha toccato, era proibitissimo, si diventava impuri, incapaci di celebrare il culto, incapaci, cioè si addirittura, no? Si era come scomunicati. E che succede? Che a questo punto comincia questo dialogo dicendo: ma senti un po', ma i discepoli di Giovanni addirittura, già non diciamo soltanto noi, capito? Noi farisei, ma anche i discepoli di Giovanni digiunano e fanno preghiere, digiunano spesso e fanno preghiere. I tuoi, Gesù, invece mangiano e bevono. I tuoi discepoli, i cristiani autentici, quelli che seguono Cristo, quando si infila nello schifo della società, quando va alla ricerca della pecora perduta. Questi cristiani, discepoli di Cristo, rompono le regole. Ma il problema vero era l'amore al peccatore. Il problema vero era che Gesù, con i suoi discepoli, si era andato a mettere in una situazione inaccettabile. Aveva fatto qualcosa che nessuno poteva prevedere. Non diciamo già neanche il Messia, ma un rabbino, un ebreo, non poteva comportarsi come si comportava lui. Quell'amore apparso in Cristo era impensabile, era un amore incomprensibile, era un amore inaspettato. Ecco il punto. Quei farisei, quegli scrivi, non aspettavano niente. Per loro il vino vecchio era buonissimo, non desiderava il nuovo. Il vecchio era gradevole, si sentivano a posto, erano sicuri e tranquilli in questa loro corazza di regole rispettate. Bisogna vedere poi fino a che punto. Ma mettiamo anche che rispettassero tutti. Quel digiuno, quelle preghiere con le quali si devono mettere a posto, quelle preghiere, no, del fariseo al tempio, io faccio tutto, no, come questo schifo di pubblicano, di politico, viene qua chissà che fare, viene qua a sporcare il tempio. Questo amore non era aspettato, questo amore non era previsto. Non era previsto che il compimento di quello che i digiuni e le preghiere avrebbero dovuto attendere, desiderare. Quel vestito era un vestito rotto. Quel digiuno e quelle preghiere erano come otri vecchi, incapaci di contenere il nuovo. Cioè, è la contraddizione più grande. È la spaccatura interna, è il problema nostro vero, il vero problema nostro, come mariti, come mogli, come preti. Non possiamo lasciarci sorprendere dall'amore di Dio, perché Dio, Gesù Cristo, suo figlio, non può amare il peccatore, non può amare quello che sfugge alle regole, quello che le regole le rompe. Invece la legge, guarda caso, è stata data proprio per i peccatori. Per un popolo di dura cervice, ragazzi, fratelli, il popolo di Israele era il peggiore di tutti i popoli. E è continuato a restarlo. È continuato ad essere un popolo di dura cervice, mormoratore. E Dio lo ha sempre amato, come uno sposo ama la sposa così com'è. Leggete il libro di Osea. Ma questi farisei, questi scribi l'avevano dimenticato. La novità è che finalmente tutto quello che era profetizzato, quell'amore assurdo profetizzato da Geremia, da Isaia, da Osea, da Ezechiele, quell'amore che fa rivivere le ossa inaridite, che non pregano, che non digiunano, che peccano, che mormorano, che adulterano, che abortiscono, che giudicano, queste ossa che sono le tue e le mie. Cristo sarebbe venuto a ridargli la vita. Questo non lo aspettavano. Pregavano, digiunavano, aspettavano il Messia, ma in fondo aspettavano un altro se stesso. Anzi, aspettavano che Dio scendesse dal cielo e gli dicesse: ottimo, siccome tu fai questo, adesso tutto a posto. Risolviamo i problemi della società. Capite? Quello che noi aspettiamo ogni giorno dalla nostra famiglia, dalla nostra parrocchia, dalla nostra comunità cristiana, dai nostri figli, dalla nostra moglie e dal nostro marito. Siamo vestiti rotti, logori, pieni di pezzi, pieni di scuciture, perché quel digiuno non serve a nulla, non aspetta nulla. Non è un digiuno che aspetta di essere colmato, non è un digiuno che attende il cibo, il vino, il pane e il vino, la carne e il sangue di Cristo. No, aspetta un'altra cosa, aspetta la propria gratificazione, il proprio di difendersi, di stare a posto. E invece Cristo fa una cosa completamente diversa, sconvolgente. Che cosa fa Cristo? Che cosa fa lo sposo? Va a prendersi la sposa più brutta, la sposa più sporca, la sposa peggiore, per dire a tutti che siamo quella sposa, per dire a tutti, ai farisei, agli scribi, a te, a me, che siamo tutti con lo stesso cuore del pubblicano e che Gesù, il nostro sposo, ama proprio quella sposa. E sapete perché? Sapete perché? Perché è proprio quella sposa che sta digiunando e sta gridando a Dio. Ah, chi? Matteo che rubava? Matteo? Un corrotto? Tu? Io? Mia moglie? Che non mi sopporta? Mio marito? Con le sue nevrosi? Con i suoi tic? Con... che è diventato così vecchio che già non gli va più... mio marito così? Superficiale? I miei figli? Sì. Quello è il vero digiuno. Perché lì c'è il digiuno d'amore. Lì c'è il digiuno di vita. Lì c'è il digiuno. C'è una vita che sta digiunando. Una vita nella quale lo sposo è stato tolto di mezzo. La vita del peccatore. La vita dell'ultimo di questa terra. Del povero. Del debole. Dell'incoerente. Quello è il vero digiuno. Il digiuno autentico, il digiuno che aspetta soltanto un po' di elemosina, un briciolo, come la donna cananea, una piccola mollica di pane, una piccola briciola. Quello è il vero digiuno. E sapete perché lo dico? Perché lo sposo si è unito a quel digiuno, proprio quando è stato tolto di mezzo. Quando sulla croce ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quello è il vero digiuno, fratelli. Il tuo matrimonio che fa acqua, la tua relazione con i figli disastrosa, la tua schiavitù a quel peccato, quello è il digiuno, perché quella è la verità. Quello è il vero vestito che può aspettare, che sa attendere, che desidera, spera, grida, come gli ebrei, come il popolo ebreo in Egitto, schiavo. Quello, quel grido, quello è vero. Perché? Perché il digiuno degli apostoli, il digiuno dei cristiani, il digiuno di chi segue Gesù Cristo, è il digiuno che grida: Maranatà, vieni Signore Gesù, ma sa anche che Gesù, perché Maranatà, detto in un altro modo, con un altro accento, può voler dire anche il Signore è qui. Dunque il digiuno dei cristiani è il digiuno di chi ha sperimentato che Gesù è venuto come uno sposo ad unirsi, a donarsi, ad amarsi proprio quando eravamo peccatori, proprio quando non avevamo nessun diritto, proprio quando ci eravamo messi fuori dalla comunione con Lui, proprio quando non avevamo nessun diritto. Gesù è lo sposo che è stato tolto di mezzo per riempire con la sua morte, la sua resurrezione, la fame di felicità, di gioia, di pienezza che l'uomo non può saziare, che tu ed io non possiamo saziare, che i farisei, gli scribi, i religiosi cercano, si illudono di saziare digiunando, pregando, facendo cose esteriori, mettendo regole, 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 criteri, idee. Sono tutti mondani, mondani. Non aspettano niente, solo si arroccano e difendono il vino vecchio, il proprio io, il proprio ego, la propria superbia. Lì Cristo non può fare nulla. E quello è il vero vestito rotto, quello è il vero odre vecchio, dove il vino nuovo si perderebbe, sarebbe inutile. Invece la novità di Cristo è proprio questa, la novità che sconvolge ogni giorno i piani. Perché? Perché va dove tu non ti aspetti. Allora, digiunare è questo, fratelli. È che proprio quando, nelle situazioni incomprensibili, in una malattia, in un cancro, in una crisi del coniuge, in una situazione difficilissima, quando sei licenziato, nel rapporto difficile con i tuoi parenti, con tuo cognato, con tua cognata, quando ti trovi assolutamente incapace di rispondere alle situazioni della vita, lì Cristo viene. Lì Cristo viene come uno sposo. Quando è tolto, quando non c'è, è quando arriva. Quando non c'è il momento di digiunare, cioè di dire, Signore, anche con un digiuno concreto, cioè non fumare, non mangiare, privarsi di qualcosa per dire, questo sono io, Signore. Mi hai stupito, mi hai sconvolto, con un amore impensabile, un amore inaspettato. In quel momento della mia storia, quando ero un peccatore, continua. Io so che tu continuerai a stupirmi. Io so che continuerai con un vino nuovo meraviglioso. Che anche in questa situazione tu avrai misericordia di me. Questo è il digiuno della Chiesa. Questo è il digiuno dei discepoli di Gesù Cristo. Questo è il cuore della liturgia cristiana. Vieni, Signore Gesù. Ma il Signore è già qui. Già è venuto. Già è venuto. Si sta donando ora. Sta prendendo l'abbandono. Sta prendendo l'ultimo posto, sta prendendo questa mia aridità, questa mia crisi, sta prendendo questa situazione. Lui è lì, ma è stato ed è come se fosse stato tolto. E un'altra volta è tolto dalla mia vita, perché non vedo nulla, perché non capisco nulla, ma so che proprio questo è il momento in cui Cristo viene a prendere possesso di me. Non quando io sono buono, quando io mi comporto in un certo modo, eccetera, 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 eccetera. Che non sono frutti della grazia, ma dei miei sforzi, del mio ego. No, 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 no. È quello che esigo poi dagli altri, no? Come dicevo, e disprezzo gli altri che non lo fanno. Va bene, lì. Questo è il digiuno d'amore, il digiuno che aspetta sempre che lo sposo ti stupisca, che lo sposo faccia cose sempre diverse, sempre nuove, perché sempre nuove e sempre diverse sono le situazioni nelle quali noi siamo su questa terra, dove c'è il peccato, dove c'è il peccato mio, dove c'è il peccato degli altri. E dove Cristo viene fino all'ultimo giorno in cui verrà definitivamente a prenderci con Lui. Camminiamo nella Chiesa, siamo discepoli di Cristo, nella comunione e nella comunità dove Cristo viene a dare compimento laddove nessuno potrebbe aspettarsi, laddove il mondo, laddove i religiosi neanche pensano sulla croce, fratelli, sulla croce, letto d'amore dove ci sposa il Signore. Buona giornata.